Ascensione del Signore. Quando celebriamo la solennità dell'ascensione di Gesù, lo facciamo spesso con un sentimento di fondo che è difficile da definire perché è piuttosto complesso, composto da sfumature diverse. La prima, che riflette l'esperienza degli apostoli che lo hanno visto scomparire ai loro occhi, è quella del congedo, di una separazione, per non dire anche di un senso di abbandono. La seconda è diversa, è come se ci sentissimo finalmente rassicurati nella nostra percezione di Dio, che è un onnipotente, che non ha niente a che vedere con le cose del mondo, così noi pensiamo, per questo se ne sta lassù, e ascendendo finalmente, secondo questa nostra percezione, Gesù dimostrerebbe di essere quello che è, cioè figlio di Dio, e se ne torna a casa sua, perché solo così può aiutarci veramente dall'alto. Ma cerchiamo di entrare un poco più in fondo a questo mistero, e per farlo bisognerebbe partire non da quando egli sale, ma da quando è sceso. Perché dunque Dio si è fatto uomo? Forse è giusto per vedere da vicino come è fatto il mondo da lui creato? E se è venuto a salvarci a prezzo della sua vita, perché non è rimasto con noi? Questi ed altri interrogativi possibili esigono che cerchiamo di comprendere cos'è l'incarnazione. È un fatto che riguarda Gesù di Nazaret e solo lui? E se riguarda anche noi, cosa vuol dire per la nostra vita? Certo, l'evento accaduto nel grembo di Maria è unico. Eppure l'incarnazione è un'opera di Dio che può compiersi nella vita di ogni creatura umana che lo accoglie. Ma perché questo accada, era necessario che Gesù ritornasse al Padre, perché a partire dal suo ritorno in Lui, Egli ci avrebbe inviato lo Spirito Santo, il respiro stesso di Dio, che fa di tutta la creazione umana la sua dimora. L'ascensione al cielo di Gesù pone un termine alla sua presenza come uomo fra gli uomini, per iniziare ad essere presente, sia come Dio che come uomo, in modo da non essere più separato da noi, né in quanto Dio né in quanto uomo. Questo ci dice Luca negli Atti degli Apostoli, che è la prima lettura di questa liturgia. Siamo nel capitolo 1, versetti da 1 a 11. Ne leggiamo alcuni. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua. Voi, invece, tra non molti giorni sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Non allontanarsi da Gerusalemme, dice Gesù ai discepoli, perché il luogo che Dio aveva scelto come sua dimora rimane custodito dalla fedeltà di Dio alle promesse. Di quel compimento, le promesse, che è la vera Pasqua della vita, dove lo Spirito Santo farà dei discepoli del Signore la sua dimora vivente. Essi, i discepoli, saranno il suo tempio vivo, in quanto testimoni della salvezza, che non è per pochi, quindi non è soltanto per quei discepoli, ma per tutti, fino ai confini della terra. Ed ecco gli ultimi versetti. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava. Quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo». Ecco la scena tante volte rappresentata nell'arte sacra e che Luca, davvero iconografo, raffigura con le sue parole. Ci sembra proprio di vedere quei volti che guardano verso il cielo, dove il Signore è ormai invisibile. Ma, come abbiamo ascoltato, vi è un altro messaggio, ancora un messaggio per loro, che è trasmesso da quegli uomini in bianche vesti, da quegli angeli. E questo messaggio è sempre per noi. Cosa vuol dire infatti che Gesù verrà allo stesso modo in cui essi lo hanno visto andare in cielo? E come mai gli angeli pongono questa domanda sempre attuale? Perché state a guardare il cielo? Già, perché ancora oggi tanti cristiani stanno a guardare il cielo? Forse perché ormai abbiamo identificato il cielo come la dimora a cui il Figlio è tornato e ci aspettiamo dei segni dall'alto. Ma forse dimentichiamo le ultime parole di Gesù, che annunciano la venuta dello Spirito Santo che fa dei discepoli dei testimoni, non dell'assenza del Signore dalla storia umana, ma della sua presenza nello Spirito, in noi e in mezzo a noi. Infatti la promessa degli angeli, che potrebbe essere intesa anche come la promessa del ritorno del Signore sulle nubi alla fine dei tempi, in realtà ci annuncia qualcosa di molto più coinvolgente per il tempo presente. Egli ritornerà allo stesso modo in cui è partito, cioè nella nube, e la nube è, come la colomba e come la fiamma, il simbolo dello Spirito di Dio nella Bibbia, il segno visibile della sua presenza fin dal racconto dell'esodo dall'Egitto. La nube non cancella la presenza, ma la porta dentro di sé e con sé. E la nube sta per tornare sui discepoli, anche se non come nuvola, ma come fiamme di fuoco. Infatti, il ritorno del Signore non si è fatto attendere e si compie nella Pentecoste. La seconda lettura è dalla lettera agli Efesini, capitolo 1, versetti da 17 a 23. Leggo l'ultimo versetto. Tutto, infatti, Dio ha messo sotto i suoi piedi, sotto i piedi del Cristo, e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di Lui, del Cristo, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. E ora siamo nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 28, versetti da 16 a 20, che ascoltiamo. In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere, in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Come abbiamo ascoltato, secondo Matteo, che certamente era presente con gli altri discepoli, l'ultimo incontro con Gesù avviene su un monte in Galilea. Il fatto che quel monte non sia nominato esprime quanto la collocazione di questo evento in Galilea abbia un valore di segno. Infatti è come volerci indicare un elemento importante. La Galilea è la terra in cui Dio è sceso nello Spirito Santo per fecondare il grembo di Maria a Nazareth. È il luogo in cui veramente Dio è sceso nella persona del Figlio. E ora lo richiama a sé. Ma Gesù non ascende da questo monte in Galilea. Egli saluta qui i suoi, lasciando ad essi la missione che sono chiamati a compiere proprio perché la sua presenza rimanga. Intanto abbiamo notato che i discepoli, vedendolo, lo riconoscono, sì, e si prostrano davanti a lui, eppure nello stesso tempo sono dubbiosi. Ma Gesù non giudica il loro dubbio, perché sa che, in fondo, dubitare non vuol dire negare, ma vuol dire interrogarsi. I discepoli davanti al risorto sono sempre un poco perplessi, come se il vederlo potesse essere un'illusione che nasce dal loro desiderio di riconoscerlo vivo dopo averlo visto morto e sepolto. Certo, Gesù era apparso dopo la sua resurrezione, ma secondo Matteo non direttamente ai discepoli come negli altri Vangeli, bensì alle donne che avevano trovato il sepolcro vuoto ed erano andate a portare ai discepoli l'annuncio dell'angelo che aveva loro detto: presto andate a dire ai suoi discepoli, è risorto dai morti ed ecco vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Subito dopo Gesù stesso appare alle donne, sempre nel Vangelo di Matteo, e dice loro ancora: andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Ed ecco perché essi si ritrovano in Galilea, là dove tutto è iniziato. È quella terra considerata una periferia sospetta agli occhi dei giudei e che pure in futuro sarà il luogo della rinascita del giudaismo dopo la distruzione di Gerusalemme da parte dei Romani nel 70 d.C. E secondo il Vangelo di Matteo è proprio la Galilea il luogo da cui Gesù affida ai discepoli di essere suoi testimoni. E lo fa con parole che commuovono sempre. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Ecco il vero significato di quell'ascensione che avverrà poco dopo, anche se Matteo non ne parla, non la descrive. È proprio questo il messaggio che segna il compimento della missione del Figlio mediante la sua incarnazione e la sua Pasqua. Perché io sono con voi è il nome che Dio ha rivelato a Mosè dal rovetto ardente e ha trasmesso al suo popolo Israele fino al suo compimento in Gesù. Io sono con voi e la sua presenza eterna in mezzo a noi.